Somebody to Love dei Queen non è soltanto la canzone che introduce la New Basket Brindisi al suo ingresso in campo al Palapentasuglia, ma è anche la canzone che abbiamo scelto per ritrovare, visto che ci ha già salutato il presidente Nando Marino, al quale rinnoviamo il ringraziamento per essere qui nello store, e speriamo, presidente, che questa canzone sia stata di tuo gradimento per tutto il contorno che ne consegue. Ma
questa canzone è sicuramente, a parte, visto che siamo in radio, una delle scelte migliori dei miei 11 anni di presidenza, perché l'ho scelta io, tra virgolette l'ho imposta in quel momento, perché non erano convinti, e credo che sia una delle canzoni iniziali più belle di tutte le 16 squadre di Serie A, quindi andiamo avanti. Io sono un fan dei Queen, sono cresciuto con le loro canzoni, e quindi questa canzone significa che c'è sempre qualcosa da amare, e che cosa c'è di meglio se non amare la squadra della nostra città, a prescindere dalle interazioni, a prescindere dagli interessi di chi più o meno è vicino alla società.
Questa tra l'altro è una canzone che segue altre canzoni che noi abbiamo come sigla Go West, poi anche altre canzoni, però questa è diventata di fatto la canzone che piace a tutti, perché a chi non piacciono i Queen. Ed è una canzone che dà la carica, anche se ai noi, parliamo un pochino di attualità, poi magari spaziamo su tanti altri argomenti, domenica scorsa, lunedì scorso, contro Scafati non è andata proprio bene.
Ah, perché abbiamo giocato lunedì? Non sapevo.
No, giochiamo lunedì prossimo.
Niente, per come hanno giocato sarebbe stato meglio rimanere a casa e darla vinta a tavolino. Perché abbiamo fatto una figura pessima.
Cominciamo subito alla grande.
Abbiamo fatto una figura pessima, e bisogna fare i complimenti a Scafati, al suo allenatore Caia, che ha predisposto un piano gara strepitoso, e noi non siamo riusciti ad andare oltre quell'ostacolo. Ripeto, quando si perde ci sono sempre gli avversari che giocano meglio di te e che hanno meritato di vincere, come noi abbiamo meritato di vincere contro tre corazzate in casa come Brescia, Venezia e Tortona. Quindi lo sport è questo, lo sport ti insegna che ti devi sempre misurare, che non c'è mai una partita persa in partenza, perché quando si entra in campo i contratti, l'albo d'oro, le medaglie vinte si azzerano tutte, c'è una palla che va in aria e si inizia e siamo tutti pari, poi chiaramente i valori alla lunga vengono. Noi domenica non abbiamo disputato una buona partita, come ci è capitato spesso e volentieri durante questa stagione, come nella partita in casa con Pesaro, come nella sconfitta contro Reggio Emilia, come contro la Virtus Bologna, dove ci stava una sconfitta ma non in quel modo e così arrendevoli dopo qualche minuto. Quindi c'è qualcosa a quale lavorare, c'è qualcosa su cui riflettere, dobbiamo fare tutti tesoro di queste sconfitte, perché il campionato è ancora lunghissimo. Se pensiamo che con questo percorso altalenante siamo a 4 punti dal quarto posto, terzo posto in classifica, però attenzione, a 2 punti dalla zona calda, questo ci insegna che è un campionato con un livello incredibile, un livellamento incredibile, e che fino all'ultimo ci sarà da lottare o per andare nei playoff o per rimanere nella massima serie.
Mi hai un po' anticipato su quello che era un po' la prossima domanda.
Dovevi dire? Sì.
No, tu sei il padrone di casa e quindi assolutamente. No, la domanda nasce spontanea, perché ovviamente Brindisi è un po' in mezzo al guado in questo momento. Le prossime 3 partite, forse anche le prossime 6 fino alla pausa di Coppa Italia, diranno qualcosa di più e qualcosa forse di più importante.
Sì, sicuro, perché se io vado a fare un'analisi di quella che poteva essere la nostra posizione, oggi ci mancano 2-4 punti, perché abbiamo vinto contro squadre con cui non pensavamo di poter vincere, abbiamo perso contro squadre con le quali, con tutto il rispetto per queste squadre, potevamo portare a casa una vittoria. Quindi diciamo che se avessimo avuto 12-14 punti nessuno avrebbe potuto dire che avevamo avuto un po' di fortuna, avevamo rubato nulla, ma ce lo saremmo aspettato dal tipo di roster composto quest'estate. Poi è chiaro che non tutte le ciambelle vengono col buco, ci sono dei giocatori che sicuramente non stanno rispettando quelle che erano le nostre aspettative, sono dei giocatori sottotono, dei giocatori infortunati, ma io sono convinto di una cosa, perché ho visto in allenamento Harrison ultimamente, ieri sono passato, stasera ci andrò per far vedere che presidenti servono a questo nei momenti di difficoltà. Quando si vince i presidenti non servono a nulla. quando si perde i presidenti devono entrare a gamba tesa, come si dice nel calcio, e cercare di cambiare l'inerzia di una stagione. E ieri ho visto Harrison che animava tutto il gruppo, che aizzava il popolo in termini ovviamente esagerati, ma che comunque le partitelle adesso finiscono quasi con un agonismo pari a quello di una partita. E quando c'è Harrison questo avviene sempre, avveniva prima e sta avvenendo adesso, e quindi sono convinto che, anche se non al 100%, perché il vero Harrison lo vedremo probabilmente dopo la pausa delle Final Eight, ma se noi dovessimo riuscire veramente a portarlo in campo nella partita con Varese, probabilmente ci sarà già uno shock
adrenalinico.
Quindi
ci ha dato una grande anticipazione, insomma stamattina già se ne parlava in qualche
Stiamo lavorando su questo con lo staff tecnico, oggi c'è il dottor Orgiani che lo rivisiterà un'altra volta e faremo il punto della situazione e cercheremo con tutte le forze di metterlo in campo e giocare la partita contro Varese con il roster che avevamo sognato quest'estate.
Abbiamo dato una notizia.
Per questo servono.
Tra l'altro, Presidente, se ti giri, vedi.
Ragazzi.
Guarda un po' che... Non era preparato, dobbiamo dirlo.
Non abbiamo pagato nessuno.
No, non abbiamo pagato nessuno ancora.
Io volevo fare al Presidente una domanda personale. Da 11 anni che lui è Presidente di questa importante società, non dimentichiamo, Marino, che mantenere una squadra a questi livelli vuol dire tanti sacrifici, quindi i tifosi brindisini non devono assolutamente perdere di vista questa cosa importante. Ma ti volevo chiedere, Presidente, come è cresciuto Marino in questi 11 anni? Come è cresciuto il Presidente? Cosa faceva? Cosa fa oggi che prima non faceva? E se magari nel corso degli anni c'ha qualche recriminazione, qualcosa che avrebbe voluto fare e che magari non ha fatto?
Cresciuto no, sono invecchiato tanto con questi 11 anni, questo sì. Invecchiato nei pensieri, invecchiato, a parte la battuta, anagraficamente, no? Perché sono passati 11 anni. Quindi questo è il concetto. No, l'errore più grande che ho commesso è stato quello di entrare in questa società senza chiedere i bilanci, fidandomi e trovando una situazione molto, molto, molto complessa. Questo è l'errore che da imprenditore non avrei dovuto commettere, però quando si fanno questi interventi lo si fanno un po' per passione, un po' per il bene comune. Eravamo un gruppo di imprenditori che poteva dare una mano alla pallacanestro in quel momento, doveva dare una mano alla pallacanestro in quel momento, e ci siamo lasciati prendere la mano senza...
Ma col senno di poi, se avesse visto i bilanci e qualcosa ovviamente non gli andava bene, sarebbe comunque entrato oppure avrebbe desistito?
Probabilmente sarei entrato ugualmente, ma avremmo posto una linea di demarcazione. Si chiamano ora, c'è questo termine a volte anche abusato, una due diligence. No? Si fa una due diligence sui conti comuni, si traccia una linea di demarcazione e dice fin qui io non c'entro, da qui in poi io c'entro. E avremmo avuto una società molto più solida. Così come altre scelte, non credo di aver sbagliato tanto, ho sbagliato ovviamente ad avallare alcune scelte che mi erano state proposte, però sai, quando fai il presidente non fai il direttore sportivo, non fai l'allenatore, devi cercare di creare un team di lavoro importante, e la soddisfazione più grande è che oggi ho ancora un grandissimo rapporto con Piero Bucchi, che credo che sia veramente colui il quale ha dato la svolta a questa città a livello di professionalità e a livello di risultati, perché quando è venuto Piero Bucchi qui si è passati a un professionismo esasperato. Io sono entrato con lui e da lì è partita la storia di questo basket. Col senno di poi potrei dire che aver accettato di fare presidente di Lega ha creato dei problemi alla mia società, questo sì. Tornassi indietro non accetterei quella carica, anche se sono stati due anni molto importanti, mi hanno formato tanto, mi hanno insegnato tanto, mi hanno fatto anche fare un passo avanti alla pallacanestro nazionale, però il doppio ruolo di presidente e di presidente di Lega ti portava a ricevere critiche ingiuste e alla fine ho mollato prima ancora del tempo. Però quello che è stato fatto in Lega in quei due anni ancora oggi è sotto gli occhi di tutti. Stamattina parlavo con l'attuale presidente di Lega Umberto Gandini, che mi diceva ora capisco le...
Che è stato attaccato.
Esatto, come...
in maniera abbastanza impropria.
Come ero attaccato io esatto. In maniera impropria. Purtroppo la pallacanestro italiana soffre di questa sudditanza sì. Nei confronti della federazione, quando invece bisognerebbe lavorare di concerto per migliorare un sistema che è un sistema deficitario, che non crea utili, non crea marginalità e alla fine fa stancare gli imprenditori che fanno parte. Io l'ho sempre detto, dopo la finale con Cremona persa, dove sognavo di ascoltare l'altra canzone dei Queen a fine partita e mi è rimasta in gola, sia lì che contro Venezia,
avevo, in gola un po' a tutti.
Avevo preparato la mia lettera con la quale salutavo e uscivo di scena a fine stagione, l'avrei fatto sicuramente al 1000 per 1000. Non potevo immaginare che poi l'amministrazione comunale, la regione, mi chiamasse per partire col progetto della costruzione della nuova arena, altrimenti io quell'anno lì avrei lasciato e forse sarebbe rimasto un ricordo migliore di quello che magari potrei lasciare chissà quando lascerò la squadra.
Prima ha detto Presidente che ieri è stato assistito agli allenamenti, fra l'altro con Harrison, che abbiamo sentito tornerà forse con Varese. E cosa fa un presidente quando va negli spogliatoi oppure quando va a assistere all'allenamento? Come carica la squadra? Cioè, ci sono delle cose particolari che fa, che dice? Cioè,
ma secondo me
la curiosità della...
Sì, no, io credo che, ma ripeto, ne abbiamo avuto prova, che già il fatto che io vada all'allenamento serale quando ho tempo e possibilità e cerco di fare in modo che, se non avviene tutte le sere, ma quasi, fa capire la vicinanza che c'è da parte della dirigenza e della massima carica. Quindi questo credo che sia importante. E poi cerco di parlare con i giocatori durante la settimana o prima delle partite e poi ogni tanto, quando ci sono dei momenti particolari, si fa una chiacchierata prima della partita. Domenica ho detto loro solo una cosa molto semplice: abbiamo il palazzo sold out, abbiamo tanta gente che vuole un solo regalo di Natale posticipato, che è la vittoria di questa sera. Devo dire che all'inizio sembrava che ci fossero tutte le possibilità per portarla a casa. Abbiamo fatto un bel primo quarto, secondo quarto anche non male, abbiamo preso uno schiaffone nel terzo e non siamo più riusciti a reagire, tranne in quel momento delle due bombe di Bowman. Però ecco, credo che un presidente debba essere molto attento e fare sempre un passo indietro, perché debba parlare più con l'allenatore, col direttore sportivo, ma con la squadra devono parlare loro, perché altrimenti sembra che tu voglia mettere una linea di demarcazione tra loro e la società, tra loro e l'allenatore. E l'allenatore è il loro interlocutore principe e tu devi essere sempre, quando parli con loro, vicino all'allenatore e insieme all'allenatore. Altrimenti si creano quelle situazioni dove loro chiamano prima te dell'allenatore. Questo non va bene.
Invece io voglio chiederti un bilancio del 2022. Sul campo purtroppo ci sono state più sconfitte da gennaio a dicembre che vittorie, però sono state vittorie che hanno dato la salvezza l'anno scorso e adesso queste 5 di questo inizio campionato hanno dato una certa solidità alla classifica di Brindisi. Il tuo bilancio complessivo del 2022, fuori e dentro il campo?
Allora, diciamo che se lo paragoniamo al 2021... è sicuramente un anno deficitario, no? Perché nel 2021 abbiamo fatto la storia di questo club, abbiamo raggiunto il massimo che si poteva ottenere durante la regular season, siamo andati a un passo dalla finale Coppa Italia per la terza volta consecutiva, quindi se lo paghiamo al 2021, però il 2021 è un anno extra, è un bonus che da lì su ci è andato e noi l'abbiamo preso. Poi togliete il fatto che in quell'annata straordinaria si fa male un'altra volta Harrison, la prima volta Harrison. Lo scorso anno, secondo me, quest'anno è ciò che Brindisi, per possibilità economiche, per budget, per ranking, è quello che riesce a fare. Cioè stare tra la metà classifica, che significa poter sognare la parte alta delle prime 8 e poter essere abbastanza distanti dalla zona calda della retrocessione. Quindi i nostri campionati sono il nostro andare avanti quotidianamente più vicino alla realtà del 2022 che è quella del 21. Poi tutti vorremmo ripetere il 21 e lavoreremo per far sì che un'altra annata del genere ci possa essere.
Allora, in attesa di annate ancora più belle, 11 anni non si dimenticano, io voglio chiudere perché siamo davvero in vicinanza della pubblicità e poi ti lasciamo andare perché hai tantissimi impegni. Qualche anno fa, in una mia video intervista su Supporters Magazine, mi avevi detto: il giocatore che vorrei portare a Brindisi è Spanulis, se non ricordo male.
Che memoria.
Ho studiato. E oggi riporteresti sempre Spanulis a Brindisi?
Ah, io sono innamorato di quel tipo di... Lo Spanulis attuale che fa l'allenatore un po' meno, no? Abbiamo sì, certo. Però ecco, se potessi portare un giocatore, porterei un giocatore con quelle caratteristiche. Per me, infatti mi arrabbio sempre che non riusciamo mai a giocare, a trovare dei giocatori che tirino da tre ad occhi chiusi. Per me è quello il vero giocatore. Io per esempio... Adesso vedo bene quello che ha preso la Stella Rossa, Facundo Campazzo, un gran bel giocatore, Luka Doncic, per me sono quelli i giocatori che mi ricordano Claudio Malagoli con quel tiro da fuori, quella situazione là. Per esempio l'altra sera ho visto un giocatore straordinario che avevamo cercato di portare a Brindisi qualche anno fa, che è Okoye, il giocatore che ha preso Scafati, un giocatore molto molto interessante, sì. Sono di quei giocatori che in step back vanno il tiro da tre, si sanno creare una possibilità di tiro. E nel mio piccolo, una delle poche volte che ho imposto un giocatore che ci ha cambiato la storia due anni fa è stato Bostic, che aveva quelle caratteristiche. Lo seguivo da anni, avevano dei dubbi, ho detto allora ora lo prendiamo, vi do la licenza di dire che se il giocatore va male... No, ho detto il giocatore io lo prendo. Se va male dite che è una mia imposizione, se va bene vi prendete il merito vostro. E alla fine abbiamo fatto così, è andata bene. Ogni tanto ci azzeccano anche i presidenti.
E con questa chicca lo salutiamo, il presidente Nando Marino, ringraziandolo di tutto, dell'ospitalità, della presenza e augurandogli davvero un buon 2023. Un saluto ai nostri ascoltatori e poi andiamo.
Grazie mille, auguri a tutti, buon anno a tutti e grazie a voi per il supporto che ci date.